E allora, sintonizzati e sintonizzati sui 105,
dove andiamo adesso?
250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. A questo punto, dopo aver insomma affrontato un bel po' di tematiche, abbiamo in cottura un appuntamento telefonico con Manuele Giordana, perché ritorniamo a parlare del Myanmar.
Sì, del Myanmar, e poi gli porrei anche qualche domandina rispetto a un suo giro dalle parti dell'Ucraina con una carovana per la pace.
Anche lì un aspetto interessante.
Quindi facciamo un altro approfondimento multiplo. Sì. Da qui siamo partiti dal Kurdistan iracheno per arrivare al Golfo di Aden, passando attraverso il Sudan, ma anche attraverso il Libano. Vabbè, una geografia un po' contorta.
Sì, una geografia un po' contorta, ma che segue in fin dei conti proprio quel flusso di interessi economici, finanziari, militari e strategici che poi vanno a definire purtroppo anche le condizioni di vita di milioni e milioni di persone, perché appunto noi affrontiamo aspetti che apparentemente sembrerebbero avere a che fare con i temi della geopolitica, ma in realtà poi tutti questi equilibri impattano pesantemente con la vita dei popoli che fortunatamente spesso e volentieri insomma cercano di essere protagonisti e non semplicemente subire passivamente queste trasformazioni violentissime che sono in corso nello scenario internazionale. Ma noi torneremo a parlare del Myanmar, perché appunto ne abbiamo parlato durante il colpo di Stato e anche successivamente, ma adesso quello che affronteremo è proprio gli interessi economici di cui appunto stavamo parlando, perché ci sono tante aziende che fanno affari con i militari che, nonostante la selvaggia repressione che fino adesso ha provocato più di 800 vittime, l'arresto di 5.400, nonostante la repressione selvaggia, ci sono tante aziende che continuano a fare affari, aziende che non sono solo, che sono anche italiane. E poi c'è anche un altro capitolo che magari riusciremo forse a dire qualcosa, che riguarda anche le grandi banche internazionali che chiaramente non si tappano il naso di fronte agli affari con la giunta militare. E allora, Manuele, forse sei in linea, sento dei rumori di sottofondo.
Sì.
Ciao.
Buona serata.
Ciao.
Tu hai portato alla luce con l'Atlante delle Guerre, facendo un articolo, una situazione un po' strana, un po' particolare, legata a un'altra azienda italiana, di nuovo coinvolta in Myanmar, in modo strano, un'azienda siderurgica in questo caso, non è che produce direttamente proiettili da caccia che possono essere recuperati per dare la caccia ai manifestanti, ma in questo caso è una storia un po' contorta. Puoi spiegarci meglio qual è l'aspetto interessante di questa notizia, cioè cosa ci fanno lì? Cosa ci fa lì questa azienda siderurgica italiana in Birmania?
Ma la Danieli è quella che si chiama italiana nel campo della siderurgia, della robotica soprattutto, quindi un'azienda innovativa da questo punto di vista, che lavora in Myanmar da tantissimo tempo. Che ha lavorato in Myanmar un po' con tutti i governi. Poi, diciamo, quando c'è stato il colpo di Stato a febbraio e tutte le aziende si sono più o meno ritirate, perché poi non tutte l'hanno fatto, la Danieli ha tenuto un basso profilo e si supponeva, diciamo, che come ha fatto l'ENI se ne fosse andata. Ora, che cosa succede? Che in Myanmar, quando tu registri una società per continuare a lavorare, ogni anno la devi riregistrare, questo perlomeno è quello che mi hanno detto. Quindi se l'azienda rimane dormiente non c'è bisogno di riregistrarla. Invece a settembre del 2021, cioè a 7 mesi dal golpe, la Danieli ha registrato nuovamente la società con lo stesso nome, ma cambiando anche un po' l'ordine degli addendi, Dopodiché risultano, consultando internet, una cosa molto semplice, due indirizzi. Allora a questo punto io ho chiamato la Daniele e gli ho detto, ma dico, vedo che ci sono due indirizzi, avete due società? E queste due società che cosa fanno? E loro non mi hanno risposto, cioè mi hanno detto che ci scrivo una mail, l'ho fatto, naturalmente non mi hanno risposto. Ora il problema qual è? Che diciamo qualche mese fa, cioè un anno fa, ad agosto, il generale Mia Online, che è il capo della giunta, ha deciso di riaprire una acciaieria. Questa acciaieria, dalle informazioni che abbiamo avuto, conterrebbe del materiale e delle macchine che sono della Danieli. Non so se di proprietà della Danieli o comunque diciamo cose che solo la Danieli è in grado di far funzionare. È un po' come la faccenda degli aerei e i talebani. Se rimangono gli aerei ma non c'è nessuno che li sa far funzionare, i talebani rimangono senza aerei. E allo stesso modo la giunta senza l'aiuto della Danieli. Allora se effettivamente le società devono riregistrarsi, si capisce perché l'abbiano fatto, e l'hanno fatto in maniera scoperta perché era l'amministratore delegato che ci ha messo la faccia alla fine.
Se no non avrebbero potuto lavorare,
perché poi la burocrazia ha le sue regole ferree che devono essere rispettate. Quindi ora noi non sappiamo se diciamo poi la Danieli abbia lavorato effettivamente oppure no. Certo, della registrazione siamo certi perché abbiamo visto le carte. Del lavoro della Danieli invece non sappiamo, perché la Danieli se non altro non ce lo dice. Chiaramente questo atteggiamento di silenzio e di diniego solleva qualche sospetto anche diciamo nella persona più in buona fede del mondo.
No, poi in Birmania i militari hanno da tempo strutturato e consolidato un potere economico che si fonda sul MOGE, il Myanmar Oil and Gas Enterprise, sul MEC, sul Myanmar Economy Corporation, quindi tutte società che controllano dei pezzi importantissimi dell'economia birmana. E adesso poi le banche internazionali, che traggo questa informazione da un rapporto di due organizzazioni non governative che si occupano della questione, continuano a fare di fatto business con Myanmar. Sono 9 grandi banche che in pratica gestiscono quasi 24 miliardi di dollari in azioni di 18 società direttamente o indirettamente legate al regime. Sono le banche giapponesi, la Sumitomo, poi la JP Morgan, la Bank of America, la Credit Suisse, la BNP Paribas, cioè, e poi
praticamente tutto il gota della banca.
E poi in questo contesto ci sono anche gli interessi dell'ENI che comunque non mancano.
Ma diciamo l'ENI può avere degli interessi, però non aveva iniziato le prospezioni, aveva dei permessi per farle e si è ritirata in tempo, si è ritirata prima della Total. Lo dico perché abbiamo parlato a lungo con l'ENI e proprio loro ci hanno detto, ma questi della Total che cosa hanno aspettato, diciamo. Ora il problema delle banche purtroppo riguarda anche banche italiane, perché una grossa banca italiana che noi abbiamo consultato, come abbiamo fatto con la Danieli, che non ha un grosso portafoglio in Myanmar, però ce l'ha, quindi questo vuol dire che avrebbe dovuto venderlo subito, congelarlo, a domanda, ma è vero che avete nel portafoglio azioni, bla 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 bla? La risposta è stata, vi daremo una risposta che non è mai arrivata. Ora, diciamo, questa cosa è piuttosto imbarazzante e quindi questo rivela anche che c'è molto probabilmente molto di più di quello che noi conosciamo. Imprenditori, se ce ne sono di così grossi, vuol dire ce ne sono anche di piccoli che riescono a sfuggire alle maglie delle sanzioni e continuare tranquillamente a fare gli affari, anzi a farne di più, perché essendosi ridotto il come dire, la platea di quelli che potevano lavorare in Myanmar, è chiaro che ce l'ha fare un affare d'oro.
Hai detto già due volte che a domanda non hanno risposto. Ad esempio c'è stata un'audizione di Italia-Birmania insieme presso la commissione che oltretutto era presieduta da Stefania Craxi. Da lì si può ricavare qualche informazione in più, si riesce a ottenere...
Da lì si può sentire nell'audizione che è stata messa in chiaro su YouTube. Ci si può arrivare dal sito Atlante delle Guerre, sì, andando nell'articolo che riguarda la Danieli, dove come aggiornamento abbiamo messo la registrazione di YouTube, e lì c'è un lungo racconto di Cecilia Brilli, che è la segretaria generale, se non sbaglio, dell'Associazione, sì, Italia Primaria, che spiega per esempio anche tutte le violazioni sul lavoro, del tessile, le firme del tessile che continuano a lavorare, eccetera, eccetera. Quello che so è che domani o dopodomani il senatore del PD, che si chiama Alessandro Alfieri, dovrebbe presentare un'interrogazione parlamentare. L'ho sentito 5 minuti prima di entrare in trasmissione e gli ho anche chiesto: ma chiederete qualcosa sulla Danieli? E lui mi ha detto che al momento non l'avevano previsto, allora non aveva però visto gli articoli che noi abbiamo pubblicato. La Brigine fa un accenno dicendo: siamo molto preoccupati, ma non entro nel dettaglio. Quindi io gli ho mandati e vediamo se lui ritiene che sia il caso di inserirlo. Il fatto è che quando Italia e Birmania insieme ha chiesto al Ministero degli Esteri lumi sulla Danieli, il Ministero degli Esteri ha risposto con una lettera dove di tutto si parla fuorché della Danieli.
Ecco, giusto appunto.
Il cerchio si chiude molto rapidamente.
Questo è emblematico, cioè ci deve essere qualcosa, quindi davvero, perché se tutto si ferma, tutto si blocca, vuol dire che dietro sta Danieli. Qualcosa c'è.
Diciamo subito una cattiveria, che è una cosa che sappiamo e che penso possiamo dire con tranquillità. La Danieli ha finanziato una serie di eventi dell'ambasciata italiana a Yangon, come spesso fanno le aziende,
certo,
voglio dire,
come promozione,
autopromozione di male. Però in un contesto come questo, legato a questo silenzio, non è una cosa simpatica.
Certo.
Quindi insomma va bene tutto, però un po' più di attenzione diventa necessaria. Quello che adesso Italia e Birmania insieme sta cercando di capire è come funziona e se c'è esattamente un regime sanzionatorio per chi viola le sanzioni, perché un conto è la raccomandazione etica che comunque va fatta, questi sono dei golpisti, assassinano le persone, non si può lavorare con loro. Un conto è vedere se questa cosa è sanzionabile, però al momento io non lo so dire, anche Cecilia Brilli voleva verificarlo, e naturalmente poi ne faremo un aggiornamento.
Senti, ti volevo fare una domanda sulla situazione sul terreno, diciamo così. La resistenza, diciamo, un po' si è organizzata, si è rinsaldata con un'alleanza che mette insieme le organizzazioni come degli eserciti, dei vari eserciti etnici che c'erano prima, e anche insomma giovani che sono arrivati dalle città per organizzarsi contro la giunta. Il People Defense Force è diventato un vero e proprio esercito di resistenza, è solamente un'organizzazione fra le tante che stanno combattendo contro la giunta?
Guarda, per onestà intellettuale io dovrei dirti che non so rispondere a questa domanda. Faccio delle ipotesi sulla base anche di qualche notizia ricevuta da là, anche perché diciamo il flusso delle notizie che l'anno scorso era piuttosto importante si è molto rarefatto, perché evidentemente anche molta gente poi è andata via. Comunque in questo momento Yangon è tranquilla, mi dicono da lì, ci sono ogni tanto del flash mob, ma non è più una città in stato d'assedio, si ricomincia a lavorare e a fare una vita diciamo pressoché normale, che è già un indicatore. Per quello che riguarda invece le campagne, ci sono ancora delle zone dove quasi quotidianamente avvengono scontri, incidenti e in alcuni casi anche bombardamenti. Quindi la guerra continua, anche se la giunta avrebbe l'intenzione da luglio di riaprire i visti turistici, quindi la possibilità di far andare i turisti nel paese, che è un altro indicatore, se non altro per alcune zone, Yangon, forse Bagan, Mandalay, sono magari percorsi molto selezionati. Quanto alla capacità del, diciamo, dell'esercito nazionale che il governo clandestino voleva formare, io penso che siamo ancora lontani. Ci sono state e ci sono, come dire, delle alleanze più che tattiche con alcuni gruppi importanti, però siamo lontani da quello che si sperava. Naturalmente può darsi che, siccome la resistenza in qualche modo continua, questo processo non si fermi. Ne sappiamo veramente poco, perché purtroppo nessuno può andare in Myanmar a fare la benché minima verifica, sia su quello che dice il governo del Myanmar, sia su quello che dice il governo clandestino.
Se non sei troppo affaticato, proseguiamo la serata, che è già iniziata con Michele Giorgio saltabeccando di palo in frasca, perché sappiamo che sei reduce da una carovana in Ucraina. Puoi raccontarci qualche suggestione, qualcosa che ti ha colpito dove hai potuto andare e di cosa vi siete occupati per raccontare cosa sta avvenendo realmente, una testimonianza, insomma, dal campo?
Ma siamo andati con questa coalizione che si chiama Stop the War Now. Sono 176 organizzazioni, le più diverse, della società civile italiana, religiose, laiche, sindacali, umanitarie, semplicemente associative. È la prima, diciamo, rete che è nata, è una rete informale che ha un direttivo altrettanto informale, che ha organizzato due carovane per portare soprattutto aiuti alimentari e medicinali a Leopoli in aprile e a Odessa questa volta. La terza carovana, si è detto ieri sera in una riunione di questa coalizione, dovrebbe essere alla fine di agosto. Lo spirito è quello di aiutare le persone, dare una mano, ma anche di mandare un messaggio, che è quello di tentare la via della pace senza usare la logica della guerra. E quindi discorso complicato, difficile, anche perché in 176 organizzazioni erano 176 anime, ma insomma il dato interessante che forse vale la pena di raccontare agli ascoltatori di Blackout non è tanto nella distribuzione degli aiuti, che comunque erano molte cose, con 40 tonnellate sono state portate. Ma direi due elementi in particolare. Noi siamo andati ad Odessa e poi soprattutto a Nikolaev. Nikolaev è 130 km da Odessa e a 15 km dalla linea del fronte, ed è una città tenuta sotto scacco perché in sostanza è la porta verso Odessa. Ora non si sa se i russi abbiano intenzione, dopo il Donbass, di proseguire su Odessa, ma è sicuro che la tengono sotto scacco. In particolare tengono sotto scacco Nikolaev, che hanno cercato di occupare diverso tempo fa, ma sono stati ricacciati. Quindi parliamo di una città militarizzata dove non c'è acqua potabile, perché l'impianto di desalinizzazione, è una città sul mare, è stato fatto saltare dai russi e quindi questa gente non ha acqua. Noi abbiamo portato degli alimenti e c'è questo fatto che mi è sembrato interessante. Il primo, che ci è stato detto: apprezziamo molto la vostra presenza fisica, tanta gente ci manda degli aiuti, ma voi siete venuti, avete rischiato, diciamo, avete rischiato e l'avete fatto per farci sentire che ci siete. Può sembrare una piccola cosa, però ci ha fatto piacere sentirla dire, insomma, no?
Beh, sì.
La seconda, parlando con un consigliere comunale di Nicolai, sicuramente del partito di Zelensky, perché ha avuto per il presidente delle parole di apprezzamento, quando qualcuno di noi gli ha chiesto ma di cosa avete bisogno, di solito a questa domanda la risposta in Ucraina, che si tratti di un prete, di un contadino o di un industriale, è mancatoci altro. Invece questo signore, forse anche facendo uno sforzo diplomatico, ha detto abbiamo bisogno di acqua potabile. E questo era non solo il segno della sua capacità diplomatica nel trattare con una colonna
di pacifisti,
ma anche di evidenziare, come dire, il problema della guerra, che non è solo quello delle armi, è il problema della sopravvivenza dei civili.
Certo.
Noi abbiamo visto file di persone, soprattutto anziani, quelli che sono rimasti in una città di 400.000 abitanti che si è ridotta alla metà, venire a fare la fila per un litro d'acqua. E questo poi si traduce in un odio nei confronti della guerra che va ben al di là del dibattito.
Cioè, meno male che riescono, che sia voluto, nel senso che abbia voluto blandire la carovana dei pacifisti, o meno, comunque vuol dire che mantiene ancora una capacità diplomatica, non è
umana,
è umana, non è indifferente.
Sì, poi magari il martellamento della propaganda nazionalista alla fine si scontra contro la realtà della guerra, e quindi certi artifici, diciamo così, dal punto di vista del creare le condizioni per continuare la guerra vengono meno di fronte alla realtà, insomma, di fronte alle esigenze reali, di fronte anche alla stanchezza,
alla sete in questo caso.
Certo, la sete, la fame, al dolore, alla miseria, tutto quello che della guerra non si immagina, finché c'è, come dire, l'afflato eroico della o del genere del mondo, non so, a seconda come poi la guerra viene vista. Ovviamente dopo tutto questo lascia il posto alla dimensione umana, che se va male è quella della morte, e se va bene è quella del dolore, della fame, della sete, del non avere una casa, di doversi guidare.
O della solidarietà, in questo caso.
O della solidarietà che era apprezzata, che aveva comunque un senso, poi dopo a quanto servono tutti questi esperimenti del movimento pacifista italiano, difficile da dire, però intanto ci sono, non è che è solamente una chiacchiera dal divano di casa, corpi fisici che si muovono, portano solidarietà, e con quel pacco di cibo cercano di imbastire il discorso. Insomma, è un processo in divenire che sta andando avanti, che mi sembra interessante.
Sì, no, senz'altro. Sì. Hai detto che sarà a fine agosto la terza...
A fine agosto, sì. Doveva essere adesso, a metà luglio, ma motivi di sicurezza non lo consentono. All'11 di luglio ci dovrebbe invece essere questa manifestazione, che è stata organizzata da un gruppo appena nato che si chiama qualcosa come Movimento Europeo per la Pace, che è stato messo in piedi da un candidato sindaco in pectore a Benevento, che però poi ha coagulato anche altre persone note, come il direttore di vita Fassina del PD. E questi dovrebbero fare una specie di marcia della pace a Kiev l'11 di luglio. Volevano essere 5.000, ma si sono dovuti accontentare di essere 150, E niente, diciamo, peccato che questa iniziativa sia al di fuori della coalizione Stop the War Now, un po' nella coalizione italiana
di divisione,
oppure un po' di richiesta di visibilità da parte diciamo così di alcuni personaggi.
Non lo so, diciamo, la mia parte è più bianca della tua, non lo so.
Stasera abbiamo indetto una puntata cattiva scoperchiare tutte. Va bene
Emanuele, e il nostro tempo si finisce qua, perché poi ci dobbiamo collegare con Murat che ci parlerà un po' della Turchia. Grazie del tuo contributo e a presto.
A presto, grazie a voi.
Ciao.
Ciao.